Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, questa è Caffè Cornetto, rubrica che va in onda tutti i sabati a partire dalle ore 11.30 su Radio Grad, su Radio Sonar, su Sherwood e su Radio Ciroma. Oggi parleremo di un tema che, come al solito, insomma, ha coinvolto le nostre menti, i nostri cuori, le nostre discussioni politiche. Ed è un argomento effettivamente molto poco chiaro. Prima di entrare in trasmissione abbiamo come nostra ospite Michela Rigale, che tutti e tutte conoscete ampiamente, perché insomma anche lei, come Carla Filosa, non la reputiamo neanche più ospite, ma in più come collaboratrice, da che appunto da quando fondammo Radio Quarantena, che ci ha sempre aiutato con le sue analisi anche tecnicamente nella gestione del palinsesto e delle trasmissioni. Quindi permettetemi innanzitutto di salutarlo. Buongiorno Michela.
Ciao Francesco, ciao Peppe, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, bentrovati.
Io mi scuso anche con chi ci ascolta perché ho un filo di laringite che mi fa assomigliare molto al compianto Sandro Ciotti e ho qualche difficoltà nel parlare, però cerco di andare avanti, tanto Michela sicuramente sarà in grado di supportarmi. C'è anche Peppe ovviamente dietro la regia, forse dopo avremo l'onore di ascoltare il suo vocione, anche lui ha avuto problemi simili ai miei, evidentemente sono virus che circolano. Ma dicevo prima, il tema che oggi affronteremo non è quello della Palestina, ci siamo presi un attimo di pausa, probabilmente già dalla prossima settimana saremo un po' costretti a riprendere in mano questa storia che va avanti con tutte le contraddizioni che sta generando, enormi e spesso anche di difficile comprensione e lettura. Oggi cerchiamo di parlare invece di quello che è avvenuto prevalentemente sul territorio italiano, ma poi cercheremo di argomentare con Michela che si tratta di una questione più di natura europea e addirittura mondiale, come tutto ciò che avviene ormai è immediatamente mondializzato. E facciamo riferimento a quello strano accordo di un'opacità veramente che lo renderebbe quasi oscuro, forse sarebbe il termine più adatto, che si è andato configurando da quello che apprendiamo dai giornali tra l'Italia e l'Albania relativamente al collocamento in dei centri più o meno definiti sul territorio albanese di migranti che evidentemente verrebbero collocati lì in qualche maniera per togliere il problema dai nostri territori. Quindi, come al solito, la risoluzione del problema è ben lungi da voler essere persino cercata e si trovano delle soluzioni in paesi terzi neanche appartenenti appunto all'area europea, quando invece si invoca sempre l'Europa per la gestione dei migranti. Insomma, sono tutte cose che adesso cercheremo di delineare con maggiore chiarezza con Michela, a cui lascio immediatamente la parola e le chiedo: tu cosa hai capito di tutto ciò? Perché sappiamo che non c'è nulla di ufficiale, però qualcosa è trapelato, raccontaci di cosa si tratta.
Allora, sì, hai detto bene, è tutto un po' opaco perché abbiamo la notizia, cioè del fatto che sembra sia stato raggiunto un accordo tra l'Italia e l'Albania attraverso l'azione diretta dei due presidenti dell'esecutivo albanese e italiano, quindi anche senza l'intervento del ministro degli esteri e del ministro degli interni, che sono, diciamo, i ministeri funzionalmente responsabili della gestione del fenomeno migratorio. 14 articoli più allegati in cui in pratica si decide che l'Albania affitterà, tra virgolette, parte dei pezzi di terra all'Italia, dove l'Italia costruirà dei centri che hanno detto non saranno come i CPR, sono dei centri generici dove verranno tenuti rinchiusi, perché verranno tenuti rinchiusi i migranti, alcune categorie di migranti, perché non tutti i migranti potranno essere trasferiti sul suolo albanese, ma secondo quello che è trapelato soltanto gli uomini maggiorenni, perché donne, minori e persone fragili invece non potranno essere non potranno essere portati in questi centri. Poi soltanto quei migranti che vengono dai paesi cosiddetti sicuri, quindi non tutti i migranti, ma nella pratica soltanto quelli che verranno soccorsi dalle navi militari, non dalle ONG o i barchini che autonomamente arrivano sulle nostre coste. Quindi è tutto un casino. In pratica proviamo a fare un esempio pratico, ecco, lasciando un attimo da parte il discorso se sia legittimo questa diciamo presa di territorio in cui in pratica esiste una sorta di extraterritorialità della giurisdizione italiana, perché poi i migranti che saranno all'interno del centro sono sottoposti alla giurisdizione italiana, altrimenti vi dico subito sarebbe considerato un respingimento collettivo. Cioè se una nave militare prende questi migranti e li dà al governo albanese che li mette dentro a questo centro, questo sarebbe un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. Quindi significa che l'unico modo per renderlo compatibile, tra virgolette, col diritto internazionale è che in questi centri esista una sorta di extraterritorialità che diciamo estende la giurisdizione italiana. Ma estendere la giurisdizione italiana significa che dentro questi centri ci deve stare personale italiano, i giudici e il personale, le commissioni territoriali che dovrebbero sbrigare le pratiche amministrative dei richiedenti asilo, eccetera, eccetera, dovrebbero essere espressione delle autorità italiane, gli avvocati dovrebbero essere italiani, i giudici, il questore che eventualmente farà il decreto di espulsione dovrà essere italiano. Quindi immaginiamo un attimo la situazione. Allora, una nave militare soccorre dei migranti in mezzo al mare. Deve iniziare a fare una cernita, gli uomini maggiorenni da una parte, donne e bambini e persone fragili dall'altra. Poi deve fare un'ulteriore cernita, vedere chi di questi, come faranno non si sa, deve vedere chi di questi arriva da un paese sicuro e quale no, non viene da un paese sicuro. Diciamo che faranno, diciamo, mettiamo il caso, saranno... potranno fare questa cernita e dividerà, ne andranno in Albania a portare quelli che devono portare, cioè i maschi che vengono da paesi sicuri, maggiorenni. Li lasciano là, però se li chiudono dentro a un luogo, devono passare, cioè il fermo è comunque un fermo, deve essere validato da un giudice. E allora un giudice italiano deve andare in Albania, no, fare l'udienza, quindi anche gli avvocati, gli interpreti, i cancellieri, tutti gli operatori del tribunale, Maria Stella, in processione, dovranno andare avanti e dietro, da Bari, immagino che Bari sarà la giurisdizione competente, questore, giudici, avvocati, cancellieri, impiegati, devono andare avanti e dietro, da Bari all'Albania, a questi due centri, per poter... come dire, sbrigare le pratiche di relative all'asilo. Qualora il giudice,
insomma, scusami Michela, molto semplicemente, già qui mi pare che se in un'ottica di risparmio questi viaggi qualcuno li dovrà pagare prima o poi, prendiamo le navi militari per fare avanti e dietro, ma insomma
come il carburante ce lo devi mettere.
Perdonate un po' la deformazione professionale, ma mi sembra un po' un obbrobrio contabilmente parlando. Scusami, vai avanti.
Sì, no, ma infatti è proprio questa la cosa incredibile, che dal punto di vista dei costi, cioè così anche senza aver letto niente, soltanto dalle notizie trapelate, è agghiacciante. Dicevamo, avanti e dietro questi giudici, e se il giudice convalida il fermo, ok, questo migrante può rimanere 18 mesi all'interno di questo centro e entro i 18 mesi deve essere rimpatriato. Ma come li rimpatri? Noi non siamo in grado di rimpatriare quelli che arrivano qua, anche perché noi abbiamo accordi di rimpatrio solo con la Libia e la Tunisia. la Libia ormai, cioè io non riesco a considerarlo un'entità statale che funziona.
Ma non lo è più, non lo è più, Michela, obiettivo. A parte le discussioni politiche, non esiste la Libia, questo
cioè,
è chiaro.
La Libia come uno stato con cui tu puoi fare accordi continua a essere per me agghiacciante, ecco, a partire da Minniti, vabbù, comunque. Quindi soltanto quelli in Tunisia riusciremo probabilmente a rimpatriare, quindi e tutti quelli che non riusciremo a rimpatriare dopo 18 mesi di permanenza all'interno di questi centri dovranno essere riportati in Italia, non è che poi potranno essere rilasciati sul territorio albanese, sempre perché non è, non è possibile, cioè non, anche perché il governo albanese ha detto chiaramente che non è che poi questi che verranno ospitati se li dia dopo 18 mesi devono tornare in Italia, quindi è un moltiplicarsi di spese, no? Per avere lo stesso obiettivo, perché poi torneranno tutti in Italia. Facciamo un po' col conto, io non ho i numeri sotto mano, ma facciamo un po' col conto di quante persone sono state rimpatriate nell'ultimo anno e vediamo un poco di fatto se effettivamente potrebbe essere utile semplicemente a livello teorico.
Che poi tra l'altro, Michela, più o meno mi dicevi che si trattano di due centri che andrebbero a raccogliere non poche persone, si parla di decine di migliaia di persone su questi due centri, quindi se
36.000
non a centro
all'anno,
cioè se non vengono rimpatriati, insomma si tratta di prendere parecchi aerei pure per farli tornare.
No,
perché...
no, ma il problema è che loro immaginano un flusso di 36.000 persone, non è che lì possono stare ferme, chiuse 36.000 persone all'anno, cioè questa è una cosa che secondo me dovrebbe essere chiarita, anche perché poi se le procedure non funzionano il flusso si blocca, nel giro di 3 mesi, di un anno massimo, quei centri saranno... qualora riuscissero effettivamente ad entrare in servizio, qualora effettivamente riuscissero almeno a livello teorico a essere compatibile con la legislazione attuale, ordinaria, internazionale. Non so proprio dal punto di vista dell'utilità.
Ma a meno che...
pratica, a meno che questo non sia soltanto l'inizio di un processo che si sta consolidando nell'idea politica della gestione dei flussi migratori non solo in Europa, anche negli Stati Uniti, che è quello del rafforzamento delle frontiere e dell'esternalizzazione. Cioè questi due sono i pilastri delle politiche, della gestione delle politiche migratorie dei paesi occidentali. E quindi l'Italia con il tentativo che sta facendo con l'Albania, l'Inghilterra con le navi che portano i migranti in Ruanda, in altro senso, in altro verso, come tentativo di trasferire parte della propria giurisdizione in maniera extraterritoriale, anche l'esperienza di Guantanamo, cioè ci insegna, ci si va in luoghi dove tendenzialmente i diritti umani non esistono, comunque non hanno prescrizioni vincolanti come nei nostri paesi europei. Si cerca di andare fuori dall'Europa per avere legislazioni probabilmente più di favore, ma il fatto è che non è che non lo possiamo fare, cioè non è, noi non siamo un'impresa, l'Italia nella gestione non si può comportare come un'impresa, diceva in Albania ci stanno le leggi più favorevoli.
No,
deve
è questo...
essere sempre una sorta di trasferimento di giurisdizione, della propria giurisdizione su un territorio esterno.
Anche perché,
senti,
Michela,
invece guarda, avete chiesto il mio vocione, ve lo servo in un piatto.
Beppe, buongiorno pure a te.
Buongiorno. Invece più semplicemente, Michela, ma non può essere soltanto una manovra propagandistica perché si stanno avvicinando le elezioni?
Questo potrebbe essere, bravo, molto più semplicemente, perché io credo che sia dal punto di vista dei costi, sia dal punto di vista della compatibilità con, diciamo, col diritto vigente, assolutamente impraticabile, però stesso, probabilmente Peppe c'ha ragione, perché se pensi che questi 14 articoli non sono stati diffusi, cioè non sono trapelati, sappiamo solo che esistono questi 14 articoli e 2 allegati, ma nessuno li ha ancora mai letti. effetti. L'inizio dell'operazione dovrebbe avvenire proprio ad aprile 2024, cioè un mese prima delle elezioni europee, proprio all'inizio della campagna elettorale. E in un mese, ovviamente, se inizia ad aprile, a maggio, le criticità che noi abbiamo esplicitato non saranno proprio ancora così evidenti. Quindi sicuramente è una cosa che si vuole, che si vorrà. Che si vorrà giocare in campagna elettorale, anche perché da quando lei, da quando la Meloni è stata eletta, la questione migratoria è una sconfitta rispetto a quello che ha promesso. Lei era arrivata con i blocchi navali, le cose, eccetera, eccetera, però in effetti. Che poi, guarda, dire che le sue politiche sono inefficaci mi dà anche fastidio, perché per me sono politiche criminali e animali da Minniti in poi. Chiamarle anche politiche inefficaci,
ben venga l'inefficacia,
dire, perché l'approccio per me è completamente sbagliato. Certo che però, rispetto alle promesse che ha fatto al suo elettorato, le ha completamente disattese. E allora anche in funzione delle prossime elezioni, dove inizierà anche, secondo me, il Red Azione interno con la Lega e Forza Italia, e si prepara, diciamo, degli argomenti da spendere, anche perché poi lei ha avuto a fare questa cosa tutta da sola, escludendo proprio il ministro degli interni, che è legato alla Lega, e il ministro degli esteri, che è di Forza Italia.
Beh, certo che qui la questione diventa molto più complessa, però io forse ho capito dove è il punto. C'è lo zampino di Salvini. Probabilmente le difficoltà che stanno incontrando nella definizione del ponte sullo Stretto le risolveranno creando un grande ponte tra Bari e l'Albania, in modo da ovviare a tutte le nostre obiezioni e quindi risolvere il problema con Taverno, il più grande ponte d'euro. No, al di là di questa, che evidentemente è una battuta, almeno ce lo auguriamo, perché poi siamo abituati a sentirne di tutti i colori. In tutto ciò c'è l'Europa che manca, perché qui stiamo parlando, cioè, il governo di centrodestra cos'è che ha risposto a chi obiettava l'inefficacia, io condivido il tuo punto di vista, delle politiche migratorie? E l'Europa ci lascia da solo, rapace. Qual è la soluzione? Esternalizzare, delocalizzare il problema, creando un mostro probabilmente dal punto di vista giuridico internazionale, che vedremo che fine farà. Io una piccola idea me la son fatta mentre parlavi, perché Meloni non è una persona che ha secondo me un background politico simile ad altri, perché lei è stata molto ben istruita da Bannon, se ve lo ricordate, è stata sempre esattamente, ne parliamo pure in trasmissione. E infatti, se voi fate caso, lei è una delle poche politiche che parla un inglese perfetto, e io lo sanno gli ascoltatori, l'ho conosciuta quando era piccola, parlava male pure l'italiano, quindi l'inglese neanche l'immaginava. Evidentemente ha fatto dei corsi specifici su questo, su lingue, su preparazioni politiche, e non vorrei che appunto questa mossa fosse, come tu dicevi giustamente, di ispirazione anglo-americana, statunitense fondamentalmente, e potrebbe essere un modello che viene importato in Europa. E arriviamo al secondo punto, che magari cerchiamo di esplicitare più precisamente nel secondo blocco, l'Europa che è in una condizione probabilmente in cui non si era mai trovata, schiacciata da due guerre, incapace di reagire, che continua a essere vassallo del capitale legato al dollaro, con la locomotiva Germania che entra in crisi ormai in maniera definita, manifatture in difficoltà. Ecco, che ruolo ha l'Europa nella questione migranti? Sempre che ammettiamo e non concediamo che sia un problema, io non lo concedo, perché per me è un'opportunità,
esatto,
sui grandi,
esatto,
problemi, esatto. E d'altra parte invece, quali sono le sfide dell'Europa in questo momento, appunto schiacciata tra un nuovo patto di stabilità che si va delineando, un debito enorme che cresce e due guerre da gestire? Però ora parola alla musica, perdonami Michele, lo so che vorresti rispondere a fiume subito perché le sollecitazioni sono tante, ma diamo un attimo di fiato agli ascoltatori e torniamo in due minuti. Buon ascolto.
Under the stars, feel them all resting.
Entriamo in trasmissione Caffè Cornetto oggi con Michela Ricale, co-presidente del CRED, non ho dimenticato di dirlo probabilmente all'inizio di questa trasmissione. Stiamo parlando di questioni che si rivolgono alla questione europea nel suo complesso. Siamo partiti da questo accordo con l'Albania, di cui nessuno capisce bene quali possano essere i connotati, e siamo arrivati al ruolo proprio del continente, dell'Unione Europea, del capitale legato al dollaro, sempre più in fase asfittica. Le domande le ho poste prima, ora lascio a te la parola per non rubarti altri minuti preziosi.
Sì, io inizio semplicemente con l'impressione di assoluta sorpresa nell'ascoltare la reazione europea a questo famigerato accordo tra Italia e Albania. Mi sarei aspettata, diciamo, reazioni inorridite per le violazioni che si solo all'orizzonte si dipanano con questi tratti accennati di questo accordo. Invece la von der Leyen non ha praticamente battuto ciglio, dice: aspettiamo di leggere i regolamenti attuativi per vedere se riescono a tenere insieme diritti umani e diritti internazionali. Cioè, sono assolutamente possibilisti rispetto all'eventualità della gestione, dell'esternalizzazione in questo senso, perché non c'è stato, cioè, c'è stato un poco di maretta all'interno del Partito Socialista Europeo, ma sollevata dagli italiani, ma più secondo me in funzione di opposizione interna italiana che effettivamente con qualche, diciamo, interesse da parte del partito che si deve trovare a confrontarsi con questioni ben più gravi. Ma pensiamo al Portogallo e a Costa, che cosa è successo, figurati se non, diciamo, sta implodendo tutto. Secondo me in Europa la questione palestinese ha reso più difficile l'azione in Europa, perché su quello che sta succedendo adesso nei territori occupati si inizia a infrangere un poco quel blocco monolitico che invece si è posto durante la guerra, durante i fatti della guerra in Ucraina, insomma, perché vediamo che già il Belgio, la Spagna hanno chiesto che l'Unione Europea prendesse posizioni contro il genocidio in corso a Gaza.
Hanno chiesto proprio le sanzioni contro
Israele. Le sanzioni, a differenza del Consiglio Europeo, che invece è nelle dichiarazioni ufficiali, anche nei documenti preparatori che sono stati distribuiti al Senato in previsione dell'ultimo Consiglio del 27 e del 28 ottobre, le istituzioni europee sono assolutamente sdraiate sulle posizioni americane e filo-israeliane, assolutamente. Nonostante singoli stati invece cominciano a far sentire delle opinioni opposte, cose che durante la guerra in Ucraina non è stato possibile. C'era molto più blocco da questo punto di vista.
Ma chi lo sa, Michela, mi chiedevo se questo, scusa se ti interrompo, però mi è sollecitato una riflessione, se questo effettivamente è il primo risultato delle manifestazioni di piazza che abbiamo fatto, perché sull'Ucraina manifestazioni anti-Zelensky non ne sono esistite, non potevamo aprire bocca dicendo qualcosa che non era la vulgata televisiva e dei giornali che ci mettevano un altro po' pure in galera.
Sì, esatto.
Su questo invece la piazza ha reagito parecchio e molto fortemente.
Nonostante le istituzioni tendano a comportarsi, certo, come si sono comportate durante la guerra in Ucraina, non stanno riscontrando gli stessi risultati, perché sulla questione palestinese le persone sono molto più istruite, conoscono molto meglio la questione palestinese, certo, che tra le altre cose è una questione in cui l'Italia nel tempo ha cambiato anche postura internazionale. Siamo stati grandi alleati istituzionali del popolo palestinese durante negli ultimi 75 anni di storia. Abbiamo abbandonato la questione, con quello che è successo negli ultimi 20 anni, ci siamo completamente spostati, quando abbiamo abdicato a qualsiasi ruolo internazionale per farci schiavi degli Stati Uniti e del suo dominio unipolare, anche là abbiamo iniziato a allontanare ogni possibilità di essere soggetti politici che influenzano i processi oltre a subirli. Noi come Europa in questo momento ci troviamo solo a subire, lo dicevi bene tu, le conseguenze di una guerra che non volevamo in Ucraina, esattamente, e la necessità, l'obbligo che abbiamo avuto di recidere completamente ogni rapporto economico con quel blocco di paesi. Adesso ci stanno tagliando le gambe a sud, quindi la questione energetica diventa di nuovo di primaria importanza, perché una delle opzioni che si immaginavano per il superamento dell'impasse energetico dovuto al blocco di importazione dalla Russia era questo gasdotto EastMed, che doveva partire da Israele, passare per la Turchia e arrivare in Italia, cosa che adesso è impossibile anche immaginare, perché la costruzione di questo gasdotto andava in uno con la normalizzazione delle relazioni diplomatiche con Israele, che gli USA col patto di Abramo stavano cercando di portare avanti, che ricordiamo, patto di Abramo, normalizzazione dei rapporti di Israele senza dare come contropartita ai palestinesi l'annichilimento. Queste erano le opzioni, quindi che EastMed secondo me è da considerare defunto per il momento, quindi ci aspetta un inverno difficile, perché ormai siamo chiusi, gli Stati Uniti hanno ottenuto quello che cercavano, quello di chiuderci completamente, anche se volessimo adesso, no? Siamo in guerra a est e in guerra a sud. Gli unici sbocchi sono a occidente e a nord.
L'Atlantico. L'Atlantico.
Esatto. Proprio. Ma guarda, io sono un po' in questi giorni veramente stranita, perché le cose stanno accadendo con una velocità tale che, nonostante, voglio dire, noi nelle nostre riflessioni abbiamo detto l'allargamento, il pericolo a sud, c'è la questione palestinese che sarebbe prima o poi esplosa, eccetera eccetera,
ricordiamola, questa noi non, forse gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo sanno perché non gliel'abbiamo detto, ma in realtà con Michela e Kiran, tra l'altro, a inizio settembre ci eravamo sentiti proprio per fare una trasmissione sulla Palestina. Che esatto. Sarebbe dovuto andare in onda a fine settembre, poi per ragioni di natura personale Caffè Cornetto è cominciato più in là, e quindi questa trasmissione era stata già programmata, proprio per dire che la questione non è nata, appunto, la storia non è iniziata il 7 ottobre, ma era una questione molto più ampia, non esclusivamente relativa a quella che è la striscia di Gaza, che ormai sembra essere l'unico posto interessato da tutto ciò. Ricordiamo anche in Cisgiordania cominciano delle aggressioni,
è stata la strada a Jenin,
esatto, quindi lì comincia a infuocarsi ovviamente in maniera proporzionale. Dunque, diciamo che condividi con me il fatto che il capitale legato all'euro si trovi in una condizione nel minimo storico, potremmo dire. Prima di entrare in trasmissione discutevamo del patto di stabilità, no? Quindi passiamo sul piano economico del debito, no? Lo ricordo brevemente per chi non segue magari come noi queste questioni. Il patto di stabilità è quello che ci ha imposto poi de facto la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, sostanzialmente il principio ispiratore è quello: lo Stato può spendere solo se ha delle entrate proporzionali, menate relativamente al debito intergenerazionale, la responsabilità delle generazioni future. Sostanzialmente arriviamo al punto, quello che si dice è che vengono finanziarizzati i diritti sociali. Se lo Stato c'ha due soldi, deve prima pagare i propri creditori e poi si vede se può dare i soldi agli ospedali, scuole, eccetera eccetera. Sono questioni abbastanza consolidate, però durante la pandemia, quando lo Stato diventa necessario perché l'economia era praticamente bloccata, vengono elargiti i prestiti e vengono spesi i soldi pubblici, 110, PNRR, noi lo denunciammo in radio, che prima o poi i nodi sarebbero arrivati al pettine, e fu sospeso il patto di stabilità, cioè quello che impone determinati parametri di deficit e debito. E noi ci augurammo, mi ricordo ai tempi facevamo una trasmissione con Salvatore Dacunto e con Pasquale De Sena.
Ti contendo.
Che speriamo che ce lo siamo tolti, almeno la pandemia a qualcosa sarà servita. E invece ce lo ritroviamo. Dimmi un po' tu che cosa ne sai di tutto ciò.
Mi hai fatto ricordare quelle belle sensazioni. Ah, vedi, finalmente si sono resi conto della...
Lo dicevano pure, no. In realtà.
E invece no, perché in effetti la discussione che riguarda la modifica del patto di stabilità non è mai andata nella direzione in cui noi speravamo. Le opzioni che si stagliano all'orizzonte sono di, non so, forse addirittura peggiori di quelle prima, perché alle menate, come dicevi tu, dei debiti, del contenimento, eccetera eccetera, si aggiunge un'arbitrarietà totale della commissione, che può decidere di volta in volta se a un dato spaese è consentito aumentare il divario. E questo è una cosa che proprio speriamo non succeda. Che è difficile che succede, per fortuna, perché il limite per la modifica del patto di stabilità dovrebbe essere dicembre del 2023, e rimangono quindi soltanto due riunioni dell'Ecofin e due riunioni dell'Eurogruppo per tentare di trovare un accordo che non esiste, perché ovviamente diciamo quelli che vogliono questo tipo di modifica sono legati ai falchi tedeschi. È, diciamo, un modo per aumentare, come se ce ne fosse ancora bisogno, il potere di ingerenza della Commissione europea negli affari interni dello Stato, perché dire di volta in volta verranno determinate, cioè verrà verificato se ci sono le possibilità per sforare i limiti del debito, e significa semplicemente sottomettersi al ricatto del potere, perché
è una sorta di commissariamento indiretto poi di chi è già tanto indebitato, perché è ovvio che se tu parti comunitaria nel rapporto del 160%, Lì c'è poco da fare se non c'è un parametro fisso, ma diventa arbitrario, discrezionale.
Esatto.
Commissariamento de facto pure quello.
E poi c'è la questione, l'altra questione relativa al MES, perché non si sa in base a quale principio nella discussione sembra si stia paventando una sorta di ricatto per cui o aderiamo come Italia al MES o non ci saranno modifiche al ai vincoli fiscali, cosa che
pure questo è interessante se ci pensi. Quanti anni è che parliamo del MES?
Mamma mia, è l'unica che ancora non l'ha che non l'ha sottoscritto. A un certo punto Giorgetta ha detto vabbè, facciamo così, lo sottoscriviamo ma non lo usiamo.
che artefatto meraviglioso, intelligenza politica.
Che i mercati, questa è una cosa che non so come abbiano fatto a rispondere, però sul giornale, in particolare sul Foglio, sul Riformista, comunque uno di questi qua, commentando questa notizia, stava scritto: il mercato risponde a questa proposta molto male, perché anzi sarebbe ancora peggio che non firmarlo, dicono i mercati, perché il pensiero che tu hai uno strumento per salvare le banche non lo usi, ancora peggio per i mercati. Cioè veramente stiamo facendo discussioni come se il mercato fosse un soggetto.
Infatti, no? Michela, questa è la cosa che ne parlavo con Marco Bersani, un altro dei nostri collaboratori qui della radio, che è molto particolare negli ultimi 10 anni almeno, se ci fai caso, questa mentalità ha pervaso tutti. Quando si fa una politica economica, si fa di venerdì la misura, si annuncia, perché così c'è sabato e domenica, perché lunedì
i mercati.
I mercati, ma non c'è mai la domanda che si pone: come reagirà il popolo? Ormai non esiste più, la reazione è solo dei mercati, che nessuno sa chi cazzo sono, te lo dico da economista, cioè nel senso che è una reazione del tutto inconsapevole da parte di chi l'ha e da chi l'ha atto e da chi la subisce, perché è soggetta a tantissime valutazioni.
In questo senso dico sempre il carattere religioso del capitalismo moderno, perché di fatto è così, tu ti fai riferimento a un'entità terza che agisce nella realtà, ma che tu non conosci le regole in base alle quali funziona, e quindi ogni tanto fai dei sacrifici umani sperando che questo mercato possa in qualche modo rasserenarsi. Allora gli dai in pasto i diritti sociali, gli dai in pasto gli ospedali, gli dai in pasto la dignità degli esseri umani, e però questi mercati non sono mai sazi, sembra, capito, una divinità pagana oppure un vecchio dio da vecchio testamento, insomma.
Sui manuali d'economia
medicativa, comunque, non certo buonaria.
Sì, che anche la funzione di pulire tutti gli eccessi di domanda, di offerta, effettivamente la metafora.
Metafora è il ruolo dei tecnici, no? Come sacerdoti che sono loro in grado di interpretare il volere dai segni, gli auruspi, il volo degli uccelli. Cioè, per me è una cosa che, vista da una certa prospettiva, che non è quella di viverci dentro, è anche, come dire, paradossale in un certo senso.
Allora, io dalla regia, e questo lo voglio condividere perché noi purtroppo non registriamo il video, comunque il nostro amico Peppe mi ha fatto vedere un foglietto estremamente minaccioso, ma forse non lo era, in realtà era benevolo, per ricordarmi che io fra poco, al di là della trasmissione, avrei anche un impegno di lavoro. Ed effettivamente abbiamo già consumato un po' di tempo di questo secondo blocco. Allora, Michela, se tu sei d'accordo, mi interromperei qui, facendo riflettere gli ascoltatori su questa metafora del mercato come Moloch, come divinità. Mi piace molto questo totem che reagisce per conto di tutti, nessuno sa perché, ma delle leggi innate che tutti cerchiamo di interpretare. E lasciamo parola un secondo allo stacco musicale e ritorniamo di nuovo sul patto di stabilità, cerchiamo di capire un po' quello che si legge, quello che si sa e quali possono essere le prospettive. Un'altra cosa che volevo affrontare con te è l'Europa, appunto. Abbiamo iniziato dicendo che questa storia dell'Albania sembra una questione locale, ma ha per sua natura un impatto mondiale. L'Europa che va verso il basso, che perde, diciamo, la sua centralità all'interno dell'imperialismo, evidentemente altrove si vanno consolidando altri blocchi. Ragioniamo anche di questo, ma subito dopo lo stacco musicale.
Al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non ha riuscito a incidere nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle attività di consumo che sta distruggendo l'Italia.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi stiamo parlando con Michela Ricale del CRED di questioni che riguardano l'Europa. Siamo partiti dall'Albania, da questo stranissimo accordo di cui ancora non riusciamo a capire bene i confini, la profondità, insomma tutti i dettagli che piano piano andranno a essere più o meno intuiti o delineati. Abbiamo parlato del patto di stabilità, adesso continueremo anche a farlo per la sua importanza che ha in termini di vita di tutti, e poi insomma questa debolezza palese del capitale legato all'euro, che cosa significa in termini di equilibri mondiali, perché insomma noi abbiamo cercato sempre di raccontare questo capitale legato al dollaro all'inizio come possibile soggetto di conflittualità nei confronti del capitale legato al dollaro. Con la crisi del 2008-2012 abbiamo raccontato un po' che invece insomma questa battaglia è stata vinta dal capitale legato al dollaro, che in questo momento però si vede nuovamente contendere l'egemonia a livello di dominio imperialistico dal capitale legato alle valute asiatiche. E quindi a me pare che questa debolezza europea insomma venga assorbita, in qualche maniera si trasferisca invece nell'incremento dell'importanza del Cina, BRICS, eccetera eccetera. Quindi la domanda che faccio adesso a Michela, ovviamente chiedendole di essere sintetica perché non dobbiamo andare oltre i 17-18 minuti, il patto di stabilità al momento in che maniera potrebbe essere rielaborata, al di là della discrezionalità, almeno che tempi più o meno si prevede? 2024 primi mesi, dicevamo prima che entro il 12
entro dicembre devono chiudere, perché devono. È sospeso fino alla fine del 2023, quindi qualora non riuscissero a trovare un accordo per la modifica, dal primo gennaio rientrerebbero le vecchie regole.
Ma la domanda è che io mi pongo da solo, anche prendendo spunto da un intervento che ha fatto Marc Botenga, che è un deputato del Partito Comunista Belga, e quando è stato presentato lo Stato dell'Unione da parte della von der Leyen, che parlava una lingua non comprensibile, visto che sembrava descrivesse una realtà prospera, e Marco Tenga gli ha fatto notare attenta che l'Europa è una polveriera, perché ci troviamo schiacciati dalle guerre, come abbiamo detto noi. Tassi di povertà soprattutto nei paesi del sud dell'Europa, l'abbiamo visto anche in ambito italiano, i minorenni poveri, i minorenni che vivono in mezzo alla strada, guardate che sono dati estremamente allarmanti nelle nostre periferie e nel meridione in particolare. Insomma, è un'Europa che sta visibilmente perdendo le proprie capacità di dire qualcosa. Ovviamente quando parliamo di Europa ci riferiamo in ambito capitalistico al capitale legato all'euro, perché poi chi subisce anche in fase di prosperità è sempre il popolo, o più precisamente le classi subalterne. Quindi secondo te, una domanda molto ampia ti cerco di fare, in questo momento come si va ridisegnando il discorso egemonico a livello mondiale, e l'Europa in tutto ciò come si va a collocare?
Allora, l'Europa purtroppo come dire, ogni cosa ha in sé il seme della sua sconfitta e del suo annientamento. L'Europa purtroppo nasce con un vulnus fortissimo, che è l'acquisizione costituzionale del dogma del libero mercato, che bisogna far fare i mercati, eccetera, eccetera. Non può tornare indietro se non cambia questa cosa. Il problema dell'Europa è che invece non vuole rinunciare a questi principi, e sta aggrovigliandosi su se stesso alla ricerca della formula in grado di far funzionare l'ipotesi per come l'avevano formulata all'inizio, cioè che una concorrenza perfetta, un mercato libero da solo porterà vantaggi incredibili per tutti, e riuscirà a ridistribuire da sola senza quantomeno intervento dello Stato.
Ricordi la dichiarazione di Prodi, che disse: quando entreremo nell'euro,
mamma mia,
lavoreremo alcuni giorni di meno, guadagneremo di libertà, insomma.
Quindi noi partiamo con questo handicap fortissimo che gli Stati Uniti non hanno, che nessuno, forse il Brasile si è suicidato poco tempo fa con la questione della banca centrale indipendente, eccetera, eccetera, ma abbiamo dei vulnus che gli altri, dal punto di vista della gestione delle politiche economiche, non hanno, e ci troviamo in difficoltà perché ci siamo resi conto che il mercato va regolato, no? Ma non abbiamo più gli strumenti giuridici per farlo. Abbiamo detto che è vietato l'ingerenza dello Stato nell'economia, e se non riusciamo a liberarci di questo, allora, però, com'è che la stanno trasformando? Perché anche loro si sono resi conto che l'intervento dello Stato è fondamentale, la politica industriale, la politica economica e industriale è fondamentale. La stanno trasformando in maniera liberale, cioè lo Stato diventa strumento di sostegno al profitto privato. La questione, per esempio, dice come camperà l'Europa, sta puntando tutto su questa fantomatica ricostruzione ucraina. Sono stati stanziati, non so se sono stati già stanziati o saranno stanziati la prossima volta, comunque stiamo discutendo di stanziare 50 miliardi per la ricostruzione ucraina, questi 50 miliardi che andranno alle imprese europee. Attenzione, non tutte le imprese, solo quelle imprese che avranno quelle caratteristiche di competitività internazionale, quindi solo le grandi imprese, in effetti. Infatti la discussione sulla questione della ricostruzione in Ucraina è anche questo: chi è che può accedere ai fondi per la ricostruzione? Noi che abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese siamo completamente cancellati da questi programmi economici, noi italiani, ma noi europei, cioè noi abbiamo perso la grande industria, i grandi gruppi economici sono gruppi multinazionali che identificare come europei, americani o asiatici è anche un problema,
è proprio impossibile, sono delle transnazionali,
noi continuiamo a fissarci sulle scemenze, quando in realtà le questioni da attenzionare come Unione Europea sarebbero altre, appunto l'identificazione e la regolamentazione dei grandi gruppi multinazionali, una ricostruzione dell'idea di Stato a servizio del popolo, della popolazione, non a servizio del profitto delle imprese, nella speranza che la ricchezza delle imprese poi trickle down, cada giù a soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti. Voglio dire, è una favoletta, l'abbiamo capito e l'hanno capito tutti, ma anche gli Stati Uniti ormai questo concetto. Io dico, siamo noi e la von der Leyen. Von der Leyen in questo momento, secondo me, ha una funzione propagandistica. Lei sta là a dire, come abbiamo detto sulla questione dello Stato dell'Unione, cose che non esistono in genere, perché stiamo andando malissimo da tutti, da qualsiasi punto di vista lo si guardi. E lei invece fa finta che no, se va tutto bene, madama la marchesa, no, va bene, il sostegno all'Ucraina, il sostegno a Israele, il sostegno all'USA, perché stiamo combattendo una guerra di civiltà. Lei è l'alfiere della narrazione statunitense barra NATO che si vuole inculcare all'interno delle nostre politiche, cioè questa convinzione che niente più è importante, perché stiamo combattendo una guerra di civiltà tra i democratici e le dittature. Questa è la questione.
E poi del resto questo è un qualcosa che proviene, insomma, da tanti, ricordiamo dal 2001 più o meno, Bush Junior.
Sì, però la situazione globale del 2001 non è la situazione del 2023, no, con due guerre potenzialmente nucleari, una da una parte e una all'altra, perché la guerra, il genocidio, la guerra di Israele, che Israele sta compiendo contro il terrorismo, contro Hamas, poi l'idea è che l'esercito di uno Stato intervenga contro una persona, perché Hamas è un terrorista, no? Allora la guerra, cioè l'esercito, uno degli eserciti più grandi del mondo contro una persona. Sembrano, no? Sembrano un poco quei film dei supereroi, dove il supereroe per salvare la bella distrugge tutta la città, però è considerato comunque un, come si dice, un happy ending, un finale felice, perché la bella è salva, la città è distrutta, tutti sono morti, perché questo, perché il supereroe per, no, c'ha tutti questi poteri scacciati. No, non ci sta, non riuscite a vedere un attimo questo parallelismo?
Non ci avevo pensato in realtà, però tiene, non sono un grande lettore di fumetti, devo dire, ammetto che non è mai stato qualcosa che mi ha attratto, però ci sta il Batman, come si chiama, il Superman forse, che fanno...
Cioè l'uomo, uno con questi superpoteri, no, che è in grado di far vincere il bene anche a costo della distruzione dell'intero...
Famosi danni collaterali, forse sono stati quelli asiniali.
Cioè per me questo approccio è un approccio assolutamente agghiacciante, da respingere, antidemocratico e contrario a tutto quello che noi ci siamo costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè il fatto che ogni vita umana avesse importanza di per sé.
Guarda, ti dico un'altra cosa, Michela, che facendo una chiacchierata più o meno si aggancia a quello che dicevi tu, come poi queste forme pervadono l'immaginario, no? Perché noi ormai siamo diventati persone di mezza età che sono cresciuti con questi supereroi anche a livello di cartone animato, e confrontandomi con un coetaneo con cui ho parlato tanto, ma non su questo, abbiamo avuto la stessa idea che non ci siamo mai rivelati, che quando eravamo piccoli, che vedevamo questi cartoni animati in cui c'erano danni collaterali, stragi, e per noi era la normalità, e quando vedevamo il telegiornale in cui dicevano è stata uccisa una persona, per noi dicevamo, ma come, per così poco lo dicono al telegiornale? Questo vuol dire far penetrare anche ideologicamente all'interno di una mente informazione determinate cose che poi probabilmente le studiano, e poi quando divengono realtà non stupiscono più, un po' come è stato il 2001, no? L'11 settembre, che abbiamo visto tante volte in televisione, una volta che è diventato realtà, sì, ci ha fatto sobbalzare, ma neanche più di tanto, perché eravamo abituati già a quel tipo di narrazione.
Sembrava un film quando lo vedevi.
Sembrava un film. Abbiamo tutti pensato la stessa cosa, che era un film mandato in televisione, che non era stato avvertito, no? Visto il film che stanno facendo su Rai 2. Scusa, mi ho interrotto, ma mi ha suscitato questa...
No, ma è vero, perché poi... Cioè, è importante capire, che dici, ma com'è possibile, no? Di fronte a tante evidenze che... non scoppi la rivoluzione, cioè come è possibile che siamo tutti addormentati e impotenti di fronte a questo? E perché? Perché noi non dobbiamo combattere solo contro l'idea, ma dobbiamo combattere contro il condizionamento che subiamo, perché è questo, cioè sulla nostra non azione che si costruisce tutto questo, no? Sul fatto che noi arriviamo a considerare normali che si uccidano 2,5 milioni di persone per prendere un terrorista.
Sì, esattamente quello che stavamo dicendo un po' qualche minuto fa. Senti, l'ultima domanda, prima di lasciarci, te la voglio fare. Manca pochissimo tempo. Magari cominciamo a impostare un ragionamento, poi lo delineiamo in maniera più adeguata in altre trasmissioni, in altre occasioni. In tutto ciò la Cina, perché aveva visto nell'Europa comunque una potenzialità, ricordiamo gli accordi per la Belt and Road Initiative, la cosiddetta via della seta, c'era Di Maio, se non ricordo male, quel periodo ministro degli esteri. Una delle prime cose che ha fatto il governo in carica è stato quello proprio di cercare di smantellare, dando un segnale della politica filoatlantista che poi questo governo, nonostante quello che avessi detto prima, sembra aver abbracciato forse più di tanti altri governi. Quindi in questo momento la Cina, abbiamo visto che appoggia la Palestina sostanzialmente a fianco dei paesi arabi, i BRICS tentennano perché hanno l'India in una posizione un po' strana, riguardo all'Europa che è sempre una delle aree economiche
tentennano comunque fino a un certo punto, perché nella comunicazione, nel comunicato finale del 23 agosto hanno dedicato ben 3 paragrafi alla questione palestinese.
Però quindi l'Israele ha sostenuto, scusatemi, l'India ha sostenuto Israele in questo modo, come sappiamo, insomma, personaggio estremamente ambiguo, ha avuto una posizione non allineata, diciamo, rispetto agli altri. Sì, però è vero quello che tu dici. E l'Europa rimane ancora un bacino di domanda pagante molto buono, nonostante l'impoverimento, nonostante la middle class si stia piano piano avvicinando a dei livelli di proletarizzazione. La Cina può fare a meno dell'Europa da questo punto di vista, perché se sta in grande contrasto con gli Stati Uniti, e questo è palese, ecco, l'Europa ancora rappresenta forse economicamente un gancio importante per la sua esistenza.
Allora, la Cina, cioè la sua postura politica nelle relazioni internazionali, per me sono una fonte inesauribile di studio e di sorprese. Cioè, la Cina, per lei tutti sono utili e nessuno è indispensabile, nel senso che l'approccio che lei ha nelle relazioni internazionali è effettivamente, sì certo, bada ai suoi interessi, ma è effettivamente cooperativo. Cioè lei non ha, non fa come gli Stati Uniti, ci voglio questa cosa e punto. Cioè è sempre una costruzione di un rapporto. Quello che riuscì a fare Di Maio per l'Italia sarebbe stata un'opportunità dal punto di vista economico gigantesca, anche perché in tutto il resto del mondo è abbastanza chiaro che il gruppo dei paesi in via di sviluppo sia il futuro per quel che riguarda l'economia, anche cioè, se noi con quello che è successo con la, è un problema più nostro che cinese, l'esclusione dell'Europa dalla via della seta, perché tutto il resto del mondo sta fuori, eh? Cioè io questo vorrei sempre, cioè, mi piace sempre sottolineare, è vero che a sentire i nostri media e le nostre narrazioni sembra che il mondo cominci e finisca in Europa e negli Stati Uniti, invece il mondo è esattamente oltre. Noi siamo un gruppo economico in decadenza rispetto a quello che sta succedendo nei paesi in via di sviluppo, che stanno per vivere lo stesso boom che abbiamo vissuto noi probabilmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Andare appresso agli Stati Uniti, considerarli nemici, tout court, e quindi solo ed esclusivamente minacce, perché è questo che ci chiede la NATO, di considerare quei paesi come minacce, anche nelle relazioni economiche, eccetera, eccetera, è fallimentare. Però, io sono stata ad ottobre al ricevimento organizzato dall'ambasciata cinese per le celebrazioni della nascita della Repubblica Popolare, no? E c'erano tanti ministri sia della Lega che di Forza Italia che sono anche intervenuti, quindi se è vero che la postura pubblica è quella, dal punto di vista sostanziale ed economico i rapporti non si sono fermati e non si fermeranno, tutta, anche perché per fortuna la Cina ha un approccio molto realista alle relazioni internazionali, capisce benissimo la nostra posizione con gli Stati Uniti e cioè non è che poi se tu cambi idea dice no allora io con te non ci parlo più perché sei andata con gli Stati Uniti, insomma ecco da questo punto di vista è molto matura, molto più matura di noi che invece ci no, vogliamo.
Non soffre di gelosia.
Non soffre di gelosia, anzi vabbè ma è l'approccio alle relazioni internazionali della Cina, non è l'approccio della Cina, è un approccio che la Cina ha costruito insieme agli altri paesi in via di sviluppo a partire dal 1956 con la conferenza di Bandung. Sono anche perché le cose, queste cose non succedono in un giorno, c'è bisogno di... che accadano cose, che passi il tempo, che si consolidino rapporti, che, cioè, non, anche un'altra cosa che secondo me scontiamo un poco nell'analisi, ogni volta che affrontiamo un discorso purtroppo manca sempre il contesto storico, un poco perché la velocità delle informazioni non ci consente ogni volta di fare tutto un diciamo un'introduzione come si dovrebbe, però sono processi, non sono fatti, non sono istantanee, sono sempre processi. E quello che oggi è la Cina e i paesi in via di sviluppo comincia con Bandung e la conferenza di Bandung. Le Global Initiative che ha, che sta sponsorizzando la Cina sulla sicurezza, sull'economia, sul progressi, sullo sviluppo, eccetera, eccetera, sono riproposizioni dei 10 principi chiave di Bandung che si fondano soprattutto su due cose: il riconoscimento dell'autodeterminazione dei popoli, il divieto di ingerenze, cioè ci si riconosce come diversi, no? Perché quelli dicono, come fanno a stare insieme l'Iran e il Brasile? Come fanno a stare insieme, no? Ci si riconosce come diversi e si utilizzano i fori internazionali per limare le differenze, cercare di addivenire a trovare i percorsi che possano portare a obiettivi comuni, perché poi ci sono delle battaglie che se non riusciamo ad affrontare a livello globale le perdiamo. La lotta al cambiamento climatico, la lotta contro l'inquinamento, che secondo te l'Italia da sola può combattere l'inquinamento? Non lo può fare. Stop, mi dicono.
Stop. Dalla regia è arrivato un cartello. Io lo vedo pure al contrario, ci ho messo un po' a capire. Ho letto POTS e non capivo. Scherzo, ovviamente. Era chiaramente stop. Adesso l'ha accadrizzato. Peppe oggi ci ha allietato con questi cartelli. Michela, noi ovviamente dovremmo riprendere la discussione. Un giorno ci organizzeremo per fare una discussione proprio sul capitale cinese e asiatico in generale. Facciamo due chiacchiere, cerchiamo un po' di impostarla. Ti chiameremo per cercare di capire. Noi abbiamo dei contatti anche con la banca dei BRICS tramite Dilma Rousseff, però lì c'è un problema di lingua, è poco radiofonico e con la traduzione simultanea. Però cercheremo di fare uno sforzo in questo senso e vediamo se riusciamo ad arrivare a una trasmissione che possa essere al contempo di approfondimento come Caffè Cornetto, ma anche divulgativa come vuole essere alla portata di tutti. Io ti ringrazio, noi ti ringraziamo Michela per la consueta disponibilità, Peppe ovviamente un grande grazie va sempre a te perché ci permetti di esistere, di andare in onda, e ringraziamo chi ci ha ascoltato e diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana a tutti.
Ciao a tutte e tutti.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.